Bene, allora credo che abbiate un particolare privilegio che vi viene dato come grazia per poter iniziare questo anno civile, così si chiama per noi, perché per i cristiani l'anno è già iniziato con la prima domenica d'Avvento, siamo sempre avanti. Però questo anno civile, che appartiene alla condivisione del tempo con tutti gli altri uomini, lo possiamo iniziare con questa Eucaristia, con una festa, addirittura una solennità in cui la Chiesa mette al centro, ancora una volta, una donna. Ecco, vedi, Francesco tocca fare anche da mamma, ma la mamma è in ospedale, noi la ricordiamo questa messa. Questa donna, che non è un mito, noi sempre quando dobbiamo rendere mitico, vuol dire irraggiungibile, quella fortunata, è una roba lì, poi sarà vero, no, tutte queste cose, per allontanare lo scandalo, perché il vero scandalo, fratelli miei, è la santità. Lo scandalo del mondo è la santità, non le cretinate che mettono sui giornali, quelle sono pruderie per far vendere. Maria, Santissima, all'inizio dell'anno. Oltretutto veniamo da un bombardamento di feste uno dietro l'altro, in cui purtroppo noi, generazione che vive un rapporto pornografico col cibo, cioè noi possiamo, mi hanno detto ieri che da Cracco, non lo so perché dov'è che si legge, da Cracco il pranzo, la cenone costava 500 euro, per me poco. Di più, tagli di più, sì, pastor. Vieno così a fare la fila, cosa hai speso? 5.000 euro. Però di che roba. E ha messo anche un po' di oro, così dicono i gossip, un po' di oro sul piatto. Povero Cracco. Mia mamma, quando tirava fuori gli annolini, diceva: questo è oro. Quelli fatti come il Signore comanda, quello davvero è oro. C'è una nostra amica del Parmense che fa il parmigiano reggiano, mi ha portato qualche scaglia lì, mi ha detto: Don Pietro, questo è oro. Se te ti danno un piatto di roba marrone con sull'oro, è sempre roba marrone. Chiudo e giro pagina. Ma sto soltanto dicendo, fratelli miei, noi che abbiamo questo rapporto strano col cibo, di visionari, no? Cioè, di guardoni del cibo. Mentre invece il Signore, guardate che è terribile, Gesù nell'ultima cena cosa ha detto? Guardate bene, filmate tutti e mettete su, come si chiama quell'app lì che c'è anche te? Quella delle foto lì. Instagram. Mettete tutti su Instagram. Non l'ha detto, prendete e mangiatene tutti. Quindi non una visione o una diffusione mezzo social, ma entra in questa relazione viva, vera, con me, mangiando. Allora, forse questo ci deve richiamare a quella grande tradizione che la Chiesa ha difeso per secoli, che dobbiamo recuperare per vivere nella pienezza le feste, cioè il digiuno. Sapete che la Chiesa, la comunità cristiana, ha sempre fatto il digiuno il venerdì e anche il mercoledì. Digiuno, privarsi del cibo per gustare la pienezza della festa. Quando tu vai, adesso i matrimoni sono lì, ti mettono dei vasetti con dentro una nocciola, e dice, che roba. Ma normalmente quando si andava in matrimonio una volta, chi di voi è vecchio si ricorderà, il matrimonio era una serie di portate a livello industriale dove ti consegnavano a parte dei sacchetti dove portavi a casa quello che non mangiavi. Non so se vi ricordate, forse voi siete giovancelli, ma perché? Perché il mangiare era senso della festa. Ma tu non puoi andare a un pranzo di nozze e dice no, guardi, non posso. Vuol dire che non puoi entrare nella festa. Sapete, un antropologo dei più famosi del secolo scorso, in un bellissimo, Elias Canetti si chiama, ha scritto a proposito del cibo che quando tu sei invitato a pranzo, il fatto che qualcuno ti invita a condividere quello che lui ha preso è un segno grandissimo di accoglienza, di dono e anche te di fiducia, perché uno ti invita a pranzo e il piatto non sei tu. Nella società primitiva voleva dire che quello era andato a caccia, aveva preso un animale, lo aveva cucinato e chiamava le persone a condividere il cibo. Ora, perché dico questo? Perché tu non puoi partecipare a questa festa senza esserne coinvolto. Perché? Perché questa festa è data per la mia e la tua salvezza. Voi sapete che nella notte di Pasqua, nella cena pasquale in Israele, ci sono diversi ragazzi, figli, che rappresentano diverse situazioni, posizioni di fronte alla Pasqua, a quello che sta succedendo. E c'è il bambino piccolino che domanda perché? Perché siamo qui? Perché questa notte non siamo andati a letto? Eccetera. Poi c'è, normalmente in tutte le famiglie, c'è il cretino, il coglione, come vogliamo chiamare, che dice, e cosa fate qua tutti intorno a questa? Che senso ha questa cosa? No? Fa lo sbruffone intorno ai 17 anni, no? 16-17 anni, uno fa quello che la sa più lui, e allora il padre gli spiega quello che ha già detto agli altri figli e poi gli dice, siccome tu ti escludi da quello che noi stiamo vivendo, questa notte il Signore passerà e ci porterà dalla schiavitù alla libertà e tu resterai schiavo in Egitto. Quindi, da come tu ti poni in questa Eucaristia, viene fuori, se rimani nella disperazione, perché fratelli miei, voi mi dovete dire con quali prospettive umane di speranza affrontate questo anno nuovo. Adesso non voglio citare il dialogo del venditore di almanacchi di Leopardi. Dice, quest'anno sarà molto meglio dell'anno scorso. Ah sì, dice, com'era l'anno scorso? Dice le stesse cose. Cioè la frase, andrà tutto bene, già da mo' che gira. Il problema, fratelli miei, che se ci va bene, invecchiamo. Se ci va bene. E il resto sappiamo come va a finire. E se non lo sai, prima o poi lo capirai. Ma c'è un'altra cosa che irrompe all'inizio di questo anno, rimettendo al centro il mistero del Natale. Il mistero del Natale. E in questo Vangelo che abbiamo letto, che è uno dei Vangeli della Natività, i pastori che vanno alla grotta e lì raccontano quello che è accaduto, noi eravamo lì che dormivamo, lì è arrivato un angelo e ci ha detto andate alla grotta. Maria e Giuseppe sono lì e dice il Vangelo che Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. E guardate, quello che ha fatto Maria lo fanno la Chiesa e i battezzati. Perché il mistero più grande che è la nostra vita, fratelli, il fatto che io e te siamo nati, che abbiamo una storia, qualunque sia la tua storia, anche una storia dolorosa, una storia, in mezzo a noi ci sono ragazzi che sono stati abbandonati, poi adottati, con famiglie dove il padre non c'è mai stato, che ne so io, la madre beveva, cioè abbiamo, noi abbiamo storie concrete, ognuno di noi qui. Bene, comunque, lì dentro c'è un mistero grande che va nel tempo meditato e approfondito, perché nessuno è stato chiamato alla vita senza uno scopo d'amore. Perché il seme della vita è l'amore. E una vita che non diventa amore, cioè dono, è una vita inutile, senza significato. Ecco, ora Maria dentro di sé riflette su che cosa? Su quello che il Signore ha compiuto in lei. Se vi ricordate, quando l'Elisabetta, lei è andata a trovare Elisabetta, gli dice, allora lei risponde: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Allora Maria fa memoria di quello che le è accaduto, la visita dell'angelo, l'esperienza con Elisabetta, il fatto che Giuseppe ha assunto la paternità legale di Gesù, non l'ha abbandonata. E poi questo viaggio fino a Betlemme, poi lì a Betlemme la nascita del bambino in una situazione di precarietà, e poi i pastori, e poi vedremo i magi, e poi la fuga in Egitto, e poi la presentazione al Tempio. Cioè la vita di Maria è una continua meditazione delle meraviglie che il Signore compie nella sua vita, che sono sempre qualcosa che vanno oltre i suoi progetti, così com'è la tua vita e la mia vita. Se la stai vivendo nella verità, devi riconoscere che la tua vita ha un senso se comprendi che vivere significa spossessarti di te. Cioè tu non ti appartieni, questa è la menzogna originaria, tu sei Dio, tu puoi fare quello che vuoi, la menzogna. La verità è che il Signore ti ha scelto, per che cosa? Per una cosa grandissima. Ora, così come per Maria, c'è stato un cammino di discernimento, di approfondimento di quel mistero, così la Chiesa di fronte, Maria è un mistero, come è un mistero il femminile per noi maschi. Affascinante, ma nello stesso tempo che ti sfugge. La Chiesa ha elaborato nel tempo questa riflessione: chi è Maria? E voi sapete che a un certo punto, intorno al IV secolo, ci sono stati uomini che avevano anche una retta intenzione, filosofi, che volevano salvaguardare l'assoluta alterità di Dio, cioè Dio è il totalmente altro, Dio è la bontà infinita, il bene infinito, l'uomo è marcio. Ora, quando riflettono i filosofi sul mistero di Gesù, vero Dio e vero uomo, entrano in crisi. Cioè, com'è possibile che in Gesù Cristo siano presenti l'umanità e la divinità? non si può spiegare razionalmente. E allora cercano delle scorciatoie. Come noi tante volte cerchiamo delle scorciatoie di fronte al mistero della nostra vita. Queste scorciatoie sono cercare di dire che Gesù è un grande uomo e non è Dio. Oppure che in Gesù l'umanità non è pienamente presente. Ma tutto questo nega il mistero della salvezza, perché se Dio non ha assunto su di sé la natura umana, noi non abbiamo possibilità di redenzione, siamo schiacciati sulla terra. Ha voglia metterti dei missili, ammesso che ci siano andati sulla luna? Ha voglia metterti dei missili dietro al sedere? Dove vai? Dove vai? Puoi andare su Marte, poi dopo quando sei su Marte vedi col binocolo meglio, cioè mi dice guarda com'è grande la galassia, e poi sei più grande. Allora, noi siamo schiacciati, il cielo è chiuso, capite cosa vuol dire il cielo è chiuso? Quando andate a Roma, andate alle Fosse Ardeatine e cercate di capire il significato di quella lastra di cemento armato che copre quei 350, quante sono persone che sono state trucidate dai nazisti. Non c'è il cielo, dicono gli ebrei, il cielo non c'è, perché se Dio ci fosse non avrebbe permesso una strage di così tanti innocenti. Ora, fratelli, irrompe uno squarcio in quel muro. Ci sono molti ebrei che in questo tempo stanno accogliendo Yeshua, Gesù. Sapete che San Paolo dice che alla fine dei tempi Israele riconoscerà che Gesù è il Messia. Ora io non dico che questa è la fine dei tempi, ma dico che sempre nella storia, in tante generazioni, perché l'esperienza cristiana è innestata sull'olivo di Israele. Noi siamo l'olivastro. Quindi c'è un legame inscindibile, non è possibile l'esperienza, non è possibile l'Eucaristia senza la Pasqua ebraica. Allora, cosa fanno? Ci sono grandi discussioni e a un certo punto nella Chiesa prevale l'arianesimo. L'arianesimo nega la divinità in Gesù. Se voi andate a Ravenna, andate a Ravenna ogni tanto, andate qui sempre a mangiare dei cotechini, pigliate su e andate a vedere l'Italia. Se voi andate a Ravenna, vedrete in questa piccola città, ci sono due battisteri. C'è il battistero dei cattolici e il battistero degli ariani. Questo per dire che l'arianesimo era diffusissimo, al punto che nella chiesa dell'impero erano rimasti solo due vescovi cattolici. Questo lo voglio dire a dispetto di tutti i profeti di sventura, che è finito tutto, che è qui, che è là, ma è sempre stato così. Ma cosa c'è? Ragazzi, c'è un problema, Houston, we have a problem. Abbiamo Maria, c'è Maria, la Vergine Maria. Io ho ascoltato personalmente in una prolusione di inizio anno al Collegio Alberoni l'unico prete che aveva partecipato al Concilio Vaticano II, che poi diventò vescovo, e ci raccontò come Maria non era stata contemplata nei decreti del Concilio Vaticano II, se non che non si capisce come nella Lumen Gentium l'ultimo capitolo è tutto su Maria, ci si è infilata dentro. E che cosa accade? Siamo nel 431, il Concilio di Efeso stabilisce, dentro lotte terribili, pensate che a Milano Ambrogio diventa vescovo. Voi dovete studiare la storia, se no siete degli asini e credete alla Befana. Sant'Ambrogio viene eletto vescovo perché la comunità cristiana è spaccata in due tra gli ariani e i cattolici. Ma sapete chi era Sant'Ambrogio? Era un laico. Sant'Ambrogio era un laico, era il prefetto di Milano, un uomo integerrimo, ma non era neanche battezzato. E viene eletto vescovo, riceve battesimo, cresimo, eucaristia, confessione. No, l'estrema unzione è andata dopo. L'ordine viene fatto prete, quindi tutto in una volta, lei pronti via. È stata la salvezza. Uno inter partes, un uomo retto, e che cosa ha difeso quell'uomo retto? Il mistero di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Il Concilio di Efeso dice che Gesù, in Gesù sono perfettamente presenti la natura umana e la natura divina senza confusione, diciamo uguali e distinte, cioè Gesù è vero Dio e vero uomo. Ora cosa c'entra Maria? Cavolo, c'entra molto, perché Maria è colei che ha concepito nella natura umana il figlio unigenito del Padre, cioè Maria è madre di Dio, ecco l'affermazione del Concilio di Efeso, Maria è la Theotokos, cioè Maria è la madre di Dio secondo l'umanità. Questa è una cosa sconvolgente. Ecco perché lei è l'arca dell'alleanza, perché lei ha custodito nel suo ventre, ecco perché il demonio attacca l'utero, perché attacca il grembo della donna, perché il Signore ha scelto il grembo della donna, di Maria e di tutte le donne, per dare al mondo la speranza, cioè la vita. Capite, no? Quindi togliere la vita a partire dalle donne, perché la diffusione della pillola è stata fatta illudendo le donne di essere libere, ma diventando schiave del sistema produttivo. Perché questo è il significato della pillola. E sapete che dicono che c'è un casino di ormoni che girano, vanno a finire nell'acqua e i maschi li bevono e gli cala il numero di spermatozoi, per cui si stanno femminilizzando. Infatti ne vediamo tanti con lo smalto. Cioè, guardate che è forte questa cosa. Dobbiamo diventare consapevoli di questo, non possiamo continuare a essere degli stupidi idioti che non ragionano, che non usano il cervello, che non sanno dare un giudizio su quello che sta accadendo. Perché il demonio odia l'uomo e vuole togliere il mistero dell'incarnazione. Ecco il Natale, ecco perché la Murgia dice quelle scemenze sul giornale. Non sa niente, è un ignorante. Ignorante vuol dire che ignora. Ma fratelli, voi non potete essere ignoranti. Per questo mi sono permesso di dirvi queste due riflessioni, perché voi possiate acquistare la sapienza, l'intelligenza, dice qui, perché il Signore vi dia una buona dottrina e non abbandonate il mio insegnamento. Questo lo dice in una lettera. Allora, fratelli, concludo per dirvi di che cosa dovete avere paura se Dio è con noi, se Dio è in noi. In questo momento, sull'altare, il pane eucaristico diventa il corpo di Gesù, veramente il corpo di Gesù. Cioè tu, io e te partecipiamo a questa comunione dell'uomo con Dio, della terra col cielo, dove? Dentro un grembo che è la Chiesa, che è la Vergine Maria. Per noi questa Chiesa è un grembo dove il Signore ci va custodendo. Ma guardate che è una cosa meravigliosa. Io spero davvero che il Signore mi faccia crescere nella consapevolezza di questa tenerezza. Ma come potete pensare di passare un altro anno senza Gesù Cristo? Non, per quale motivo noi non possiamo perdere l'Eucarestia? Perché l'Eucarestia è la vera medicina contro la disperazione. Allora che davvero il Signore, per intercessione di Maria, vi protegga, vi illumini, vi dia forza, perché quest'anno sarà un anno durissimo e c'è bisogno di forza, di fede, di speranza, di carità. Cristo, Cristo che viene a noi per i poveri. Si è lodato Gesù Cristo. Io